Un altro speciale estivo di Extra Live, oggi per parlare di un documentario che poi è abbastanza atipico come documentario, scopriremo perché anche dalle voci dei protagonisti e degli autori. Si chiama Rastros e Visus, alla spagnola, scritto Visus ma si legge Visus, e vuol dire praticamente segni e sogni. Gli autori sono qui con noi e sono Fabio Marceddu e Antonello Murgia. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te Sergio.
Due vecchie conoscenze della radio, non fosse altro perché insomma imperversano spesso qui dalle parti dell'ex, ma sono due storici partner del festival Tutte Storie, al quale siamo legati anche noi da tanto tempo, e sono due protagonisti della scena teatrale. Allora, prima domanda: com'è che due teatranti come voi finiscono a fare un prodotto che è un prodotto, diciamo, cinematografico, televisivo? Fabio.
Sì, lo racconto io, e tanto lo raccontiamo sempre in due, essendo un armadio, ognuno parte per la sua anta. Io faccio l'anta. E quindi nasce perché comunque c'è sempre stata una volontà anche all'interno del teatro dall'armadio, da tutti, sì, i punti di vista, di produrre anche del materiale audiovisivo, ma anche televisivo e cinematografico. E questo, essendo ognuno specializzato in un settore, si è trasformato anche nella ricerca di formazione, poi applicazione, di Antonello, che ha fatto la scuola Michelangelo Antonioni a suo tempo a Milano.
Da musicista si è trasformato anche in regista.
Convivono queste anime, no? Comunque in assoluto ce ne
sono molti tratti comuni nella composizione musicale e nella composizione per immagini, credo.
Esattamente, sì. Per me l'immagine e il suono sono quasi la stessa cosa, sono l'amore per l'immagine e l'amore per il suono, quindi per l'organizzazione dei suoni, quindi la composizione.
Ecco, questo vostro progetto tra l'altro è molto utile a noi per, diciamo, trasformarlo in un discorso anche più di carattere generale, perché io credo che sia importante che chi fa teatro evolva verso altre forme di comunicazione, vuoi il podcast o il film o la fiction o il documentario, perché oggi è così che viaggia, poi dopo i contenuti viaggiano attraverso piattaforme, viaggiano in forma appunto di documentario, di film, di serie, di altre cose. Quindi è importantissimo che dall'artigianato meraviglioso del teatro, della musica, si evolva verso altri linguaggi, e quindi siamo arrivati alla... qual è stata l'occasione che vi ha, diciamo,
allora,
aperto questa porta.
Scusa, la prima occasione è stato proprio il periodo della chiusura totale, quando non avevamo la possibilità di poter comunicare direttamente dal palco, e ci siamo inventati dall'appartamento base del teatro dall'armadio la rassegna Non è teatro.
Quindi
Covid, diciamo così. E da lì è partito
da Skype siamo andati oltre.
E da lì è partiti proprio con un nostro canale, abbiamo avuto un larghissimo seguito, poi vabbè c'erano un pregresso di cortometraggi, altre produzioni con Antonello, e da lì poi io avevo un programma che avevamo presentato appunto su Rai Sardegna, che era lì parcheggiato. Poi evidentemente è cambiata anche la politica interna e stanno promuovendo moltissima nuova tecnologia, nuova linfa, nuova creatività, e ci hanno chiamato per realizzare queste quattro puntate, dove Antonello è il regista, il musicista che firma le musiche originali, io sono il coautore e il divulg attore, mi definisco così.
Quindi progetto, diciamo, realizzato su input della Rai, sostegno della Sardegna Film Commission, che è l'agenzia regionale che dà sostegno alle produzioni cinematografiche rigorosamente in sardo, perché oggi i soldi in Sardegna sembrano essere solo per fare
al 95%
cose
in sardo.
Dal teatro dall'armadio.
Prodotto dal teatro dall'armadio,
con la produzione esecutiva interna Rai di Donatella Meazza.
Allora, sta andando in onda in questi giorni, ma se volete potete recuperare, perché la Rai finalmente ha la sua piattaforma on demand, Rai Play, anche per i programmi regionali. Prima i programmi regionali non passavano, da qualche mese è così, e siete stati fortunati
molto.
Quindi vi potete vedere le quattro puntate,
le due per ora,
due per ora, Rastros e Visus in onda sulla Rai. Allora, entriamo nel merito. Che cos'è questo programma? Cosa sono questi segni e questi sogni che avete raccontato?
Allora, per segni abbiamo individuato quattro macro aree, e per convenzione quelli che erano i giudicati: Cagliari, Arborea, Logudoro e Gallura Gaddura. All'interno di queste macro aree, in maniera sincretica, ma anche in maniera in qualche modo cronologica, rompendo anche il tempo,
mi diventa dotto Marcello quando inizia a parlare.
Sì.
Sincretica,
dice. Poi ci penso io.
Va bene.
Rompendo il muro del tempo, abbiamo cercato di indagare da un punto di vista archeologico, artistico, filologico, anche linguistico, e laddove i reperti reali dal punto di vista archeologico mancano, e quindi sosa rastros, perché rastros è un termine che appartiene prevalentemente alla caccia, però io
abbiamo le tracce,
bravo, arrastro, rastros, rastros, e altrimenti i segni che lascia l'uomo, per dirla con Michelangelo Pira, sarebbero sossinnos. Quindi là dove ci sono, finiscono i segni, iniziano i sogni. Perché esiste tutta una serie di archeologia, che, di notizie archeologiche che vengono meno ancora dei reperti.
Che è un bel modo poetico per dire Sardegna tra passato e presente, futuro,
sì,
diciamo.
Bellissimo, esatto, sì. Esatto.
Ecco,
sì.
Ma quello che è interessante è il modo, diciamo, abbastanza, quando abbiamo detto insolito, abbastanza innovativo, col quale avete trattato il format del documentario, perché ci avete messo dentro la tua teatralità, c'è dentro la musica, c'è tra l'altro una sigla di chiusura che ho trovato molto bella, girata credo nella biblioteca della, dell'Università di Cagliari.
Sì, esatto, nella biblioteca del 700.
Con il Marcello dentro un carrello sì. della spesa. Sì. E sì. Un bel arrangiamento di una canzone che fa come
non
fa?
Direi non direi Gugga,
non direi Gugga, che secondo me rischia di diventare un tormentone.
Sì, c'è una particolarità che ti voglio raccontare. Sì. Sei musicista, alla fine si sente una banda che suona. Sì. Beh, ebbene sì, quella banda è suonata da una sola persona, è registrata da me, Diego Milia, che è un po' l'istrumentista, lo conoscerai, ha suonato la tromba 10 volte, tutti gli ottoni a distanze diverse rispetto al microfono, e abbiamo ricreato una banda.
Un effetto banda. In realtà andate in giro per la Sardegna e raccontate la Sardegna, raccontate dei luoghi con dei siparietti, diciamo, tuoi, che racconti. Io ti ho visto in italiano, però tu sei, no, parli fuori campo molto in sardo, però a volte ti ho visto parlare anche in italiano.
Qualche piccola incursione c'è, abbiamo un 10%, possiamo parlare anche in italiano, e poi soprattutto con alcuni ospiti devo intercalare, perché comunque il campidanese, se è un po' più fruibile di altre varianti del sardo, per alcuni è comunque una lingua straniera, e per questo stiamo lottando affinché possano essere messi i sottotitoli in italiano, in inglese e anche in altre lingue, perché c'è molto richiesta. Tutte le persone che l'hanno visto mi hanno un po' chiamato Alberto.
Allora io chiedo a Fabio qual è stato il suo rapporto col sardo oggi, per produrre delle cose, avere per esempio spazio dentro i palinsesti regionali della Rai, devi per forza produrre in sardo, perché quella è la fonte d'approvvigionamento, sono i soldi per minoranze linguistiche, da lì li attinge la Rai per coprodurre questi programmi, quindi un po' una scelta obbligata. Però non tutti hanno familiarità col sardo.
Deo sei campidanese, mamma sì. mia, è Casteddaglia, Stampacina, e babbo mio è...
Ma lo parlavi da ragazzino?
Sì, devi ciocchetto no, ho cominciato a chiedere su sardo quando ho compiuto 18 anni. Poi babbo mio mi narra come di chiedere su sardo per scagare il riso.
Ecco, però... e confermo, peraltro, posso confermare. Però a noi piace il sardo un po' bastascio.
Certo. Ma mai e babai che sono andato a sardo in treisso su ma con i sfillus no. Ecco qua.
Antonello, tu come stai messo invece a sardo? A sarditudine.
La sarditudine mi ha messo in crisi all'inizio questa chiamata, però poi ho iniziato a studiare, soprattutto uno dei riferimenti di l'omaggio più grande di Rastrus e Bisus è a Marcello Serra e il suo Sardegna quasi un continente, soprattutto il primo capitolo, che è veramente poetico e commovente. A un certo punto lui parla della pietra, di tutto in Sardegna rimanda alla pietra, la vendetta, il dolore, la gioia, i cataclismi millenari, insomma. E poi c'è questa frase meravigliosa che dice: la Sardegna assomiglia solo a se stessa. Da lì siamo partiti, e quindi usare il linguaggio cinematografico era voler avvicinarmi e assomigliare alla bellezza di Marcello Serra e del suo libro veramente altamente poetico.
Ecco, la cosa interessante di un format come questo è che è un format aperto, quindi voglio dire, ne avete fatto 4 puntate, se ne possono fare a iosa. Ci raccontate in queste prime 4 puntate 4 luoghi, ecco, se vogliamo fermarci al numero 4.
C'è un inedito, per esempio, il primo inedito che ha debuttato, che nessuno sa dov'è, forse lo sappiamo io, è Capellacci che ci porta a spasso il cane.
Nella prima puntata, giusto?
Sì, nella prima puntata sono i resti dell'antico mercato vecchio di Cagliari, dove adesso c'è la Banca d'Italia, che stanno dietro la cava di Monte Urpinu. E praticamente non li conosce quasi nessuno a Cagliari.
Se non ha letto la guida mia, realizzata con Daniela Zedda, che svela proprio l'esistenza di quel posto meraviglioso dove sono stati parcheggiati i fregi del vecchio mercato, ma anche quelli della vecchia chiesa di Santa Caterina e San Giorgio, e sono lì in mezzo al nulla, in una cava abbandonata con vista sullo stagno.
Un posto meraviglioso, affascinantissimo.
Molto affascinante.
Ce lo ricordi tu il tuo libro, quello di Daniela, che è lo stesso?
111 luoghi di Cagliari che devi assolutamente scoprire.
Ecco,
bello, edizioni bello. Emmons. Sì. Altri luoghi della Sardegna che avete raccontato?
Il Tempio di Astarte. alla Sera del Diavolo, e soprattutto in un modo molto ironico, dove Fabio racconta insomma di questi rapporti con la, della prostituzione sacra, è molto interessante, non solo rapporti eterosessuali ma anche omosessuali,
che era una cosa che avveniva in tutti questi diciamo
santuari del mare.
Del mare, sì, che erano dislocati, c'era una a Villa Simius, a Cucureddus, ce n'erano altri, sì, in giro per la Sardegna, dove appunto davano il benvenuto ai naviganti,
esatto,
nella maniera, devo dire, più gradita, probabilmente.
Esatto, sì.
altri luoghi bellissimi sono Sant'Andrea Priu a Bonorva, dove c'è la bellissima romana che è bizantina, a differenza di quello che hanno detto dei miei illustri precedenti, è del VI secolo, non del IV. Andatevelo a controllare chi ha
detto.
Guardate
che il ragazzo ha studiato.
E poi c'è un altro piccolo inedito che è la villa di Michelangelo Antonioni e Monica Vitti, che non abbiamo
alla
potuto
Maddalena.
Proprio sulla Costa Paradiso. Alla Maddalena, però, non stai dicendo una cosa sbagliata, perché c'è uno stesso impianto di cupoliforme, sì, progettato dall'architetto Bini, che è colui
lo stesso.
E lui ci ha raccontato, perché è ancora vivo, vive a New York, ed è 1932, ci ha raccontato che lui, per costruire il villaggio della Maddalena, si è ispirato ai nuraghi.
Quindi andate su RaiPlay, cercatevi le puntate che vi siete persi, seguite la serie dei documentari realizzati da Fabio e Antonello. Noi ci salutiamo qua.
Un'ultima cosa la posso dire?
Certo.
Rastros del futuro avrà degli ospiti illustri, coloro che hanno segnato l'imminente passato con la loro impronta. Rastro, intervistiamo Renato Soru, Grauso, Nicky Grauso e poi Nevina Satta e Anna Maria Loi. E credo che Soru e Grauso in uno stesso programma non ci siano mai stati.
No, e nella prossima puntata la tessitrice di Nule. Che è l'unica in Sardegna di telaio verticale. È un'intervista a cui teniamo molto.
Benissimo, andatevi a cercare questo interessantissimo documentario. Noi ci salutiamo qua. Ciao Fabio, ciao Antonello.
Grazie.
Alla prossima.
Grazie. Ciao.